Buongiorno a tutti e buongiorno anzitutto, io lo dico subito, al mio amico Dini. Ce l'ho qui alla mia destra.
Sono qua.
Sei buongiorno. Qua, sei sempre qua, sempre. E come sempre. E ti qual è il tema di oggi, no, Dini? È questo. Bellissimo quello che ha scelto il nostro dottor Aliata, che è questo. Persone con autismo, sguardo di vita. E abbiamo con noi due personaggi, uno lo conoscete, ormai lo conoscete, qui è amico di Radio Missione Francescana ed è il dottor Diurni, dottor Mario Diurni. Ha fatto il chirurgo, poi si è buttato nel medico referente del servizio Dama, poi è stato per diversi anni direttore medico del servizio residenziale della Sacra Famiglia di Cocchio Trevisago, giusto? E poi, personaggio nuovo, il dottor Paolo Aliata. È laureato in economia e commercio e in educatore professionale. Ha sempre lavorato come educatore, prima e poi, con ruoli di responsabilità in servizi a favore di persone con disabilità e in particolare autismo. Quello che è importante è che è responsabile, per chi è di Varese, per la Fondazione Piatti, di due centri sanitari per bambini con autismo. Uno a Milano e uno a Varese. E adesso vi dico il perché abbiamo ripreso ancora il discorso sull'autismo. Io l'ho chiamato secondo capitolo sull'autismo. Come intervenire quando hai a che fare con un paziente con autismo? Come si può fare per migliorare la qualità di vita degli autistici? Ed è per questo che sia il dottor Mario Diurni e il dottor Aliata cercheranno di farci capire, ci spiegheranno cosa fanno loro, specialmente il dottor Aliata, e cosa fa il dottor Diurni quando hanno davanti un paziente autistico. Io mi fermo qua e voglio però chiedere, scusa Mario, se tu fai, ti do 5 minuti, mi parli ancora dell'autismo in generale, perché molti radioascoltatori magari non hanno sentito la tua prima trasmissione. Ok?
Grazie, un cordiale saluto agli ascoltatori di Radio Missione Francescana, un cordiale saluto ai due conduttori che vedo sempre con piacere e soprattutto un benvenuto al dottor Aliata.
Grazie.
Io sarò brevissimo perché voglio lasciare tutto lo spazio al dottor Aliata, sarà lui che parlerà in maniera più ampia dell'autismo. Ricordo soltanto che si parla di disturbi dello spettro autistico, perché l'autismo non si presenta mai in una unica maniera, in una sola maniera. Poi qualcuno, soprattutto non medico, va detto, nega anche che sia una malattia, ma è una condizione. Una condizione, quindi questo è molto importante per poter inquadrare quello di cui stiamo parlando. Io brevemente vorrei dirvi questo: la LEDA, che è una Lega per i diritti delle persone con disabilità, ha promosso una inchiesta nel mese di ottobre 2018 presso 27 ATS della Lombardia e due istituti IRCCS come il Policlinico e il Besta di Milano. Un'inchiesta sulla presa in carico globale e continuativa delle persone con disabilità adulte, cioè che abbiano compiuto i 18 anni. Magari ne parleremo durante la trasmissione e anche Paolo Aliata dirà sicuramente qualcosa, ma da questa inchiesta è emersa tutta la disperazione, fatemi dire questo termine che è un po' forte, la disperazione delle famiglie che devono gestire in casa un familiare affetto da disturbi dello spettro autistico. Poi potremmo parlare dei motivi per cui le famiglie sono in questo stato di disperazione. Io vorrei soltanto ricordare questo per dire di cosa stiamo parlando oggi, di disturbi dello spettro autistico, di cui ne parlano tanti, qualcuno con competenza, il più con competenza, tanti altri ne parlano in una maniera non corretta, ed è per questo che un esperto come Paolo Aliata oggi potrà dirci ancora qualcosa di più.
Dottor Aliata, adesso tocca a lei, mi spiace. Noi abbiamo detto arriva dottor Aliata e quindi facciamo subito e via, parta. Parta un pochettino.
Proviamo dalla parola esperto. Esperto mi viene da dire il fatto che l'esperto nasce dall'esperienza, da un'esperienza di 20 anni di lavoro con persone con autismo. E quello che mi viene da dire è che l'esito di questi 20 anni è di essere diventato più esperto di umanità che di autismo. E questo per agganciarmi, provo a rispondere, immagino la prima domanda, come intervenire quando si ha a che fare con un paziente con autismo. Allora proviamo a sostituire la parola paziente e la parola persona con autismo e rifacciamoci ad unicità. La persona è unica in quanto tale, non c'è un autismo uguale all'altro. Per cui il primo approccio è un approccio che deve mirare e guardare la persona nella sua assoluta unicità. Questa è la prima attenzione. La seconda è: non esiste una ricetta. Quando si ha a che fare, si pensa, si lavora, si progetta, si interviene con le persone con autismo, non c'è un metodo, non c'è una ricetta, non c'è un metodo, neanche delle linee guida per l'autismo riconosciuto come unico. Per cui dobbiamo configurare qual è il metodo, l'insieme dei metodi per quella persona, per la sua vita. Per quello mi piace la parola sguardi. È fondamentale, le persone con autismo, come tutte le persone, hanno bisogno di essere fondamentalmente pensate e che sia configurato un mondo che sia per loro accessibile. Una persona con autismo ha una difficoltà connaturata nel relazionarsi, nel comunicare con gli altri. Se noi creiamo un mondo attento, quando dico mondo attento vuol dire siamo noi, il tono della voce, la luce, i colori, le modalità di porsi alle caratteristiche, diminuisce l'autismo e aumenta l'umanità.
Beh, io devo dire, volevo chiedere subito una cosa, perché mi è stato chiesto, poi le dice, l'ho già detto, perché ci sono autistici che sono passivi, isolati, ritirati, mentre ce ne sono altri che sono iperattivi. Cioè, ma sono due forme dell'autismo.
Sono due miti sull'autismo. Io vedo dei bambini che anche se non parlano, tutti i bambini, tutte le persone, anche se non parlano, hanno mille cose da dire, solo che le dicono senza parole, le dicono con lo sguardo, le dicono con l'emozione, le dicono configurando atmosfere. Io vedo bambini che si ricercano, vedo bambini che si aspettano, vedono bambini che si relazionano. Per cui questo è un falso, è una falsa credenza. Le persone con autismo ha una comprovata fatica nel relazionarsi e nel comunicare con gli altri, ma non è che sono che si rifiutano di per sé ad avvicinarsi agli altri. Ci sono dei bimbi abbracciosi che si relazionano, che cercano, che si emozionano. Le persone con autismo hanno esattamente tutte e provano esattamente tutte le stesse emozioni che prova una persona affetta da normalità. È una modalità diversa, una sfumatura diversa, per cui si relaziona.
Le volevo chiedere proprio questo, cioè cosa prova questo ragazzo, questa persona autistica? Dolore, disperazione, perché non riesce a comunicare con gli altri, oppure se comunica, comunica in malo modo, comunica con una gestualità magari inconsueta. Ecco, questa persona non può, non deve, non riesce a vivere in mezzo agli altri. Ecco, questo è il grosso problema.
Io vorrei avere il dono di fare un viaggio dentro una persona con autismo, come ogni persona, e poter condividere con voi, dirvi cosa prova. Quello che noi sappiamo sulle persone con autismo è raccontato da quelli che io chiamo i sindacalisti dell'autismo. Sono persone ad alto funzionamento, persone con Asperger, che hanno il dono della parola, per cui raccontano esattamente quello che provano. Le persone con autismo, ragazzi, cioè, provano esattamente le stesse cose che provano tutte le persone in quanto tali, è la modalità di codificare, di viverle. Una persona con autismo ad alto funzionamento scrive che il destino inesorabile della mia vita è scoprire il disegno nascosto delle cose. Per cui c'è, cioè, una persona con autismo prova la stessa fatica che noi proviamo quando non capiamo cosa ci succede.
Dottor Aliati, io vorrei che le spiegasse, lei ha parlato di alto funzionamento, cosa significa alto e basso funzionamento per la persona autistica?
Provo a dare la mia definizione non clinica, perché non sono un medico. Le persone con autismo sono persone, come dicevo prima, che hanno delle compromissioni qualitative nella relazione e nella comunicazione. Per cui fanno fatica, e in questo contesto fanno fatica a comunicare e relazionare. Quando hanno una dotazione, chiamiamolo così, razionale, hanno delle capacità intellettive, usano bene la testa, sono in grado di sopperire a queste fatiche in altro modo. Questo è l'alto funzionamento, detto proprio a modo mio, per cui
no, ma si capisce
il
bene.
Basso funzionamento è quando alla fatica relazionale si aggiunge anche una fatica intellettiva, per cui vado sempre in salita, arrivo sempre un po' dopo, capisco sempre dopo.
Voglio sentire un po' il dottor Diurni, hai qualcosa da aggiungere a questo?
No, aggiungere no. Allora, prima di tutto lasciatemi esprimere anche, diciamo, la soddisfazione di essere qua. Oggi io vedo le cose come clinico, come medico, e abbiamo Paolo Aliata invece che le vede da un altro punto di vista. Perché dobbiamo ripetere sempre che ad oggi dell'autismo non esistono terapie e gli interventi, diciamo così, di cura, tra virgolette, sull'autismo sono gli interventi psicoeducativi. Non esistono farmaci miracolosi. Si stanno studiando, recente una richiesta di un farmaco che agisce sulla vasopressina, ci sono alcune ricerche serie in corso su farmaci specifici per la cura per l'autismo, però oggi non ce ne sono, quindi dobbiamo sempre ripeterci che la cura, mi ripeto sempre tra virgolette, dell'autismo sono gli interventi psicoeducativi. Detto questo, però, va anche detto che oggi le neuroscienze hanno fatto degli progressi enormi e con le risonanze magnetiche funzionali e dinamiche hanno rivelato che ci sono alcune zone del cervello dove le reti neuronali non funzionano nella maniera corretta. Quindi questo l'hanno rivelato anche nell'autismo. Quindi ci sono due aspetti, no, da tener conto, diciamo la parte organica e poi la parte psicoeducativa, che rientrano tutti in questi disturbi, parliamo di disturbi dello spettro autistico, quindi si presentano in tantissime maniere ed è per questo che è importante avere un metodo di approccio. Quindi quello che riguarda l'anamnesi, la familiarità e poi tutto quello che è l'analisi funzionale e poi gli interventi psicoeducativi. Quindi sono molto contento che oggi sia qui Paolo Aliata perché ci dà una visione diversa dell'autismo.
Ci fermiamo un attimo e sentiamo la prima canzone.
Case di pane, riunioni di rane, vecchie che ballano nelle Cadillac, muscoli d'oro, corone d'alloro, canzoni d'amore per bimbi col frac, musica seria, luce che varia, pioggia che cade, vita che scorre, cani randagi, cammelli remaci, forse fa male eppure mi va di stare collegato, di vivere d'un fiato, di stendermi sopra il burrone, di guardare giù, la vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare. Mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, io mi fido di te. Di te, cosa sei disposto a perdere? Lampi di luce, al collo una croce, la dea dell'amore si muove nei jeans, culi e catene, assassini per bene, la radio si accende su un pezzo funky, teste fasciate, ferite curate, l'affitto del sole si paga in anticipo, prego, arcobaleno, più per meno meno, forse fa male, eppure mi va di stare collegato, di vivere d'un fiato, di stendermi sopra il burrone, di guardare giù, la vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare. Mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, cosa sei disposto a perdere? Mi fido di te, mi fido di te, io mi fido di te, cosa sei disposto a perdere? Rap. mia stupore, la parte, l'attore, dottore, che sintomi ha la felicità, evoluzione, il cielo in prigione, questa non è un'esercitazione, forza e coraggio, la sete, il miraggio, la luna nell'altra metà. Lupo in agguato, il peggio è passato, forse fa male, eppure mi va di stare collegato, di vivere d'un fiato, di stendermi sopra il burrone, di guardare giù la vertigine, non è paura di cadere, ma voglia di volare, mi fido di te. Mi fido di te, mi fido di te, cosa sei disposto a perdere? Mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, cosa sei disposto a perdere?
Dottor Mario Diurni, lo conoscete, vi ricordo, chirurgo libero professionista. E poi, nuova entrata, è il dottor Paolo Alliata. Vi ricordo che è responsabile per la Fondazione Piatti di due centri sanitari per i bambini con autismo, uno a Milano e uno a Varese. E il titolo è questo: persone con autismo, sguardo di vita. Vai Dini, tu hai una domanda bellissima.
Ma io volevo fare una domanda al dottor Alliata su questo problema, che è un problema grandissimo, anche perché i centri che lui gestisce sono anche parecchi e raccolgono parecchi bambini. Il problema di queste persone è la mancanza di comunicazione, abbiamo detto, è una gestione estremamente difficile. Voi in questi centri, lei soprattutto in collaborazione con i suoi collaboratori, cosa fa, come si comporta, quali metodi agisce e usa? Come riesce ad entrare nella testa di queste persone, come diceva lei prima, a capire di conseguenza a fare qualcosa in più per cercare di migliorare la situazione?
È una bellissima domanda.
So che è una domanda difficile.
Il senso del nostro lavoro è una domanda potente. Quello di cui sono responsabile sono due centri riabilitativi. Di solito si riabilita quando c'è qualcosa di rotto. Nell'autismo, come dicevamo prima, non c'è nulla di rotto, si abilita. E allora il lavoro che proviamo a fare...
Scusa, posso fermare una cosa? Certo. Ma oltre all'autismo c'è qualche altre persone?
Il nostro è un centro dedicato proprio per mandato con l'ATS, col sistema sanitario, ci occupiamo di bambini con autismo, ma non per renderli speciali, perché per render loro la possibile una vita di qualità hanno bisogno dei codici, di una modalità particolare di intervento per poterli poi permettere loro di vivere la vita. Il nostro lavoro è un po' questo, cioè insegnare loro, far apprendere loro, preparare loro, allenarli perché possano assumere quelle modalità utili per poter vivere il più possibile l'inclusione sociale. È un po' un'utopia, però bisogna provarci. Per cui il primo passo è il tema dello sguardo, provare a capire che bambino sei. Nel momento in cui accolgo, capisco che sono io che devo modificare il mio modo di essere, di intervenire. E poi ti preparo anche insegnandoti dei comportamenti, perché se sai allacciarti le stringhe dipende il tuo futuro, se sai fare un numero di telefono cambia il tuo futuro, devi imparare a fare una fila ad uno sportello, devi imparare a mangiare nei tempi giusti, perché questo poi il mondo fuori ti segna, ti permette di vivere delle occasioni di vita come tutti, per cui i nostri bambini sono bambini che penso dipenderanno sempre da qualcuno. L'obiettivo è farli dipendere dal minor numero e qualità di sostegni possibili, questa è la qualità.
Ecco, questo è il grosso problema, cioè questi bambini quando arrivano ad un'età adulta, non so, mi viene da piangere a una cosa del genere, considerando un bambino, una persona così in difficoltà, senza i genitori, senza, non lo so, oppure senza l'aiuto continuo anche quando è grande, cosa fa? Allora, sarà che io ho perso una bambina e quindi mi sto pensando a quello, ma è un problema enorme.
Enorme, enorme. E vi ho detto prima, no, leggendovi i risultati dell'inchiesta su 27 ATS della Lombardia e due grossi ospedali, della disperazione delle famiglie, soprattutto al compimento del 18° anno di età. Perché prima, con la neuropsichiatria, con quello che diceva Paolo Agliati, i bambini sono seguiti, ci sono i centri apposta, c'è la neuropsichiatria che se ne occupa, i problemi grossi, enormi, come dici tu, Dini, cominciano al compimento del 18° anno di età, anche perché il bambino piccolo, mingherlino, così diventa anche un ragazzone che prende farmaci perché magari ha avuto dei comportamenti disadattivi e lo hanno imbottito di farmaci. Quindi quello che volevo dire, riallacciandomi un po' anche al discorso di Paolo, è innanzitutto accentrato il problema. A Novara avevo sentito uno psichiatra statunitense americano che ha una figlia autistica, che avevo detto: cosa insegno a mia figlia i giorni della settimana, a dire i giorni della settimana, se mia figlia la mattina non si sa vestire, non sa riconoscere che una calza è rossa e una calza è verde e non sa mettersi le calze. Ecco, quindi lui ha detto, no, anche queste cose che sono importanti, la vita di questi bambini che poi diventano adulti, pensando alla loro qualità di vita e all'inclusione, prima scolastica e poi sociale, l'inclusione lavorativa. Perché non pensare che possano essere in qualche maniera riabilitati e fare qualcosa? Perché escluderlo a priori?
Vorrei che rispondesse, sì, il dottor Agliata su questo. Ho visto l'occhio.
Integro quello, sì, che dice, che è fondamentale il dottor Diuni. I bambini con autismo saranno adolescenti con autismo, giovani con autismo, adulti con autismo e anziani con autismo. Perfetto. Poi succedono delle cose. Un papà mi ha detto, e me ce l'ho qua, mi ha detto: mio figlio è autistico, non è scemo. Dai 14 anni i ragazzi hanno una percezione della loro diversità. Mio figlio ha 13 anni e sta facendo fatica a capire cosa gli sta succedendo, però ha gli strumenti per farlo. Le persone con autismo non hanno gli strumenti, hanno diversi strumenti per capire cos'è la temperatura ormonale, cosa mi sta succedendo, forse mi sto innamorando, ma mia mamma dà le chiavi di casa, la mia sorellina non le dà a me. Queste cose succedono. Poi succedono altre cose. Verso i 14 anni ci sono delle crisi epilettiche prima mi sconosciute. E poi succede un'altra cosa, i genitori sono ancora sempre più stanchi, perché molto è sulle loro spalle. E poi succede ancora qualcosa, se voi mettete la parola autismo in Google trovate, mi pare, 25 milioni di risultati. Se voi mettete autismo adulto si riduce, ve lo assicuro, al 5%. Vuol dire che il mondo, i bambini usciti dal come diceva il dottore, fondamentale dal percorso neuropsichiatria, come se scomparissero. Ma loro rimangono adulti e allora non sono le persone che sono in difficoltà, come diceva Dini, ma sono noi che siamo in difficoltà. Siamo, ecco, noi che siamo in difficoltà, ecco, il contesto che è
il discorso è anche questo. La scuola, come si fa ad andarli a scuola? Che scuola c'è? C'è qualcosa? Ci sono degli insegnanti particolari? Oppure sono inseriti anche nella scuola normale di un paese?
I bambini con autismo e quanti bambini hanno diritto di andare a scuola? Per cui c'è un diritto all'inclusione scolastica. L'insegnante di sostegno non dovrebbe essere l'insegnante di quel bambino, ma l'insegnante della classe, che dovrebbe aiutare quel bambino a integrarsi. Dovrebbe, quando dico, perché non vorrei che uscissero da questa trasmissione con uno sguardo triste e incompiuto, delle cose stanno succedendo. Quando l'insegnante di sostegno è in una buona classe con i buoni insegnanti, all'interno di una rete, con la neuropsichiatria e i centri che funzionano, succedono delle cose, la qualità di vita migliora. Per cui la qualità di vita è anche un bambino che sta bene, se una famiglia sta bene, il bambino sta bene, se il contesto in cui sta la famiglia, la rete, stanno tutti bene. E questo pezzettino qua. Per cui nella mia esperienza, è vero, ci sono tante criticità, il contesto è in difficoltà, però ho visto UOMPIA, reti, sistema sanitario, insegnanti, funzionare, per cui soprattutto in un periodo di difficoltà, di scarsità di risorse, ma una sensibilità culturale molto alta, se no non saremo qua a parlarne.
I genitori di questi bambini autistici hanno il sostegno dall'insegnante scolastica, ma le istituzioni intervengono in qualche modo? Cioè, i genitori sono aiutati in qualche modo? Sono aiutati per essere inseriti nei centri come il suo?
Rispondo prima io, poi lascio la parola a Paolo. La legge, è stata fatta una legge sull'autismo nel 2016, per cui viene detto che quando il bambino compie il 18° anno di età passa dalla neuropsichiatria alla psichiatria, quindi sono i servizi di psichiatria che si occupano dell'adulto a cui è stata fatta una diagnosi di disturbi dello spettro autistico. Però purtroppo i servizi di psichiatria, i servizi territoriali, si sono ritrovati spiazzati, fatemi passare il termine, perché nessuno di loro, o se non rari esempi, si sono mai occupati di autismo. Ma l'autismo non è soltanto fare una diagnosi di malattia psichiatrica associata, ci può essere, ci possono essere le comorbidità psichiatriche associate nell'autismo, e non basta.
Quali le più importanti?
Le psicosi, la schizofrenia, il disturbo bipolare, le malattie psichiatriche in genere, che vengono curate con i farmaci che si adoperano per i pazienti psichiatrici. Quindi questi ragazzi autistici vengono trattati con neurolettici, farmaci antipsicotici, che poi hanno tutta una serie di effetti collaterali che peggiorano anche la loro situazione. Quindi la legge del 2016 era una legge recente, come diceva Paolo giustamente, risorse poche, e quindi siamo ancora lì un po' a metà, però alcune cose positive sono state fatte.
Dottor Paolo Aliata, sì, coraggio.
I genitori hanno sostegno alla domanda. Che tipo di sostegno ce l'hanno? Magari un sostegno, hanno bisogno di un sostegno economico. Sono all'interno di un sistema sanitario, per cui nei centri all'interno del sistema sanitario ad oggi non pagano un contributo. Hanno bisogno di un altro sostegno, il sistema informativo, un sostegno psicologico, perché avere un figlio con autismo vuol dire rivedersi come mamma, come papà, come cittadino, come lavoratore, come persona nel mondo. E a volte la diagnosi viene consegnata come un foglio di carta senza una spiegazione, per cui hanno il sostegno ma non ce l'hanno quanto meriterebbero. Io dico un verbo mi viene di inchinarsi, cioè di fronte ai genitori del mio centro bisogna inchinarsi, perché in questo cambiamento di paradigma di vita andare avanti con quell'umanità, con quella, sono emozionato nel dirlo, ma vi comprenderete, con quell'umanità e con una dignità meritano un inchino, per cui il sostegno ce l'hanno, potrebbe essere molto di più, e ce l'hanno non solo dal sistema sanitario ma anche da cittadini, da fondazioni che si muovono. Per quello dobbiamo avere uno sguardo né rivendicativo né polemico di beneficenza, ma reale. Rispetto a tempo fa qualcosa sta succedendo, certo rispetto a quello che si può fare dobbiamo fare tanta strada, ma siamo qua penso per questo.
Dottor Aliata, il paziente autistico, il ragazzo autistico può peggiorare?
C'è una...
Io sento mia moglie che è insegnante e dice, parlando spesso di bambini autistici, lei dice che sono, confermo quello che lei dice, che sono bambini svegli, capaci, intelligenti, con i quali si riesce a instaurare un bel rapporto.
Allora,
possono peggiorare?
Due puntualizzazioni in cui provo a essere sintetico rispetto a prima. Uno, non paziente autistico ma persone con disabilità, ma perché io sono paranoico sui verbi, e c'è una frase bellissima che non è una frase ma è l'esito di una ricerca scientifica: le persone con autismo, se c'è la giusta attenzione, la cura, sono destinate a migliorare.
Ci fermiamo perché vedo che Vladimir con la seconda canzone, grazie.
Dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà. Non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te.
Dottor Mario Diurni, dottor Paolo Aliata, parliamo di autismo. Una veloce, credo che la mia domanda sia: quante persone gravitano, quanti medici oppure quanti specialisti gravitano attorno al paziente autistico? Allora, lì alla Fondazione Piatti.
Sì, ecco. Fondazione Piatti, considerando i due centri, direi che a supporto vi è uno staff clinico di una ventina di persone, composto da neuropsichiatri, logopedisti, psicomotricisti ed educatori, per prendersi cura quotidianamente di 120 bambini. La cosa sono i bambini di cui non ci prendiamo cura, una lista d'attesa di 50 bambini a Milano e un numero simile a Varese, laddove i genitori e la comunità scientifica dice della necessità di un intervento precoce. La diagnosi si è accelerata rispetto ai tempi, però rimane il periodo da cui ricevo la diagnosi all'intervento, e questo è un dramma per le famiglie. Rispetto a prima, hanno bisogno di un supporto non solo economico, ma emotivo, culturale, psicologico.
Infatti la mia domanda era questa: se un ragazzo affetto da autismo presenta un comportamento grave a domicilio, con auto oppure eteroaggressività, cosa bisogna fare nell'immediato? Questo è importante, perché uno dice: c'ero lì e cosa faccio? Cosa faccio? Cosa faccio?
La domanda del come fare è una domanda che attanaglia tutti i genitori, da quando i bambini sono piccoli a da quando i ragazzi crescono. Il come fare è una richiesta d'aiuto, non c'è un come fare, proprio perché non c'è una ricetta, è questo che è disarmante. c'è una ricerca di sintonizzarsi col mondo di quella persona, c'è da capire cosa ci sta dicendo, perché il comportamento problema cos'è? È un qualcosa che non riesco a dire e che lo manifesto con un comportamento: aggressività, eteroaggressività, autolesionismo, fughe, comportamenti bizzarri. Vuol dire far fatica a vivere il mondo d'oggi, vuol dire mettersi in...
Quindi, dottor Aliata, la cosa più importante da quello che lei dice è la prevenzione, cioè cercare, diciamo, di evitare quelli che sono i fattori di rischio, quindi intervenire.
Allora, mi permetto, la prevenzione dell'autismo si chiama cultura. Immagino che sia difficile, ma poi lascio la parola al dottor Diurni, prevenire. Bisogna prepararsi con attenzione. La cultura è una nostra scelta. La cultura dipende da noi se vedere in quel comportamento un comportamento prodotto da un cervello rotto, oppure se c'è un bambino che ci sta dicendo qualcosa, anche senza voce. Dipende fondamentalmente da noi.
Diagnosi precoce.
Ma dottor Aliata,
diagnosi precoce.
Dottor Aliata, qual è che forza avete dentro di voi? Cioè, capite che il problema è veramente importante. Voi avete a che fare con dei bambini, con dei pazienti che soffrono, che sono disperati delle volte. La vostra forza.
Non sono i bambini, siamo noi che, immaginando essere dentro loro, soffriamo. La forza è la forza di chi è un professionista, di chi scopre nel proprio lavoro non meno l'autisticità, l'autismicità, ma l'avere a che fare con persone, la forza dell'umanità. Chi fa con passione, con determinazione un lavoro è tale. Penso che un camionista che guida bene il proprio camion, io non sono in grado di farlo, porta a casa il suo lavoro, il suo mandato.
Veloce, perché tra poco devi entrare e chiudere la trasmissione. La diagnosi precoce, ma si riesce a capire velocemente?
Sì, oggi sì. Anzi, la diagnosi, quanto più precoce, più possibilità ci sono, abbiamo detto, non di curare, no? Perché dopo curare è anche prendersi cura, ma di cominciare a fare qualcosa. Quindi oggi la diagnosi precoce è possibile. Ci sono stati notevoli, enormi progressi anche nel campo delle neuroscienze. Volevo riallacciarmi un attimo alla domanda che ha fatto Dini: la prevenzione. Non esiste prevenzione, esistono gli stili di vita. Allora, oggi si è visto che se una mamma in gravidanza ha un'infezione, fuma, si alimenta in maniera scorretta, non sempre accade che poi il bambino abbia un disturbo dello spettro autistico, però aumentano le possibilità che questo accada. Quindi sono gli stili di vita e, come diceva Paolo, è un problema culturale, quindi cominciare a pensare a queste cose. La volta scorsa vi avevo parlato dell'epigenetica, cioè le modificazioni che avvengono per l'ambiente, quello che mangiamo. Oggi si dà molta importanza all'alimentazione nei disabili complessi, l'alimentazione nell'autismo. Magari può essere lo spunto per una prossima trasmissione.
Ecco, una cosa velocissima, noi cominciamo a ringraziare Vladimir, grazie per le canzoni, Dini, grazie ancora. Abbiamo fatto il possibile per portare avanti una trasmissione. Grazie, una trasmissione, grazie Diurni e Mario, ma io voglio che finisca il dottor. Scusami,
certo.
Facciamo terminare il nostro. Ti do tre minuti di anni, va bene?
Anche meno. Chiudiamo dando un senso alle canzoni che abbiamo scelto. Uno è la cura di Battiato. Sono d'accordo col dottor Diurni. Il passaggio da cura a prendersi cura è un passaggio fondamentale. E l'altro è di Giovannotti, Io mi fido di te. Allora, il passaggio è questo: se abbiamo di fronte persone dobbiamo fidarci, dobbiamo pensarli, dobbiamo progettare con loro e per loro e percepirli come esseri che ci sono desideranti. Allora qualcosa sicuramente succede. Se non succede, sono un po' polemico, ma è un problema nostro.
Ecco, io allora chiudiamo dicendo anche questo, no? E questa è la seconda puntata, giusto Mario?
Sì.
Ci sarà la terza?
Sì.
Possiamo già annunciarla?
Anche qualcuna in più.
Ma
che
la capisco, no? Dottor Aliata, stia pronto, che qui adesso le telefonate arriveranno, no? Voglio sapere qual è il prossimo argomento sull'autismo e...
Stabiliamo, io ho detto quello dell'alimentazione. L'alimentazione nella disabilità complessa, perché ci sono i disturbi dell'alimentazione, la disfagia, tante altre cose.
Perfetto. Grazie a tutti, ragazzi, grazie ancora. Ci vediamo alla prossima.
Grazie, molto gentile.
Grazie a voi.
Grazie a voi.